Domenica scorsa, nella seconda domenica d'Avvento, abbiamo ammirato le opere di Dio, soprattutto attraverso la memoria della grande vicenda del ritorno dall'esilio, che diventava nel Vangelo l'annuncio della remissione dei peccati attraverso il battesimo dell'acqua offerto da Giovanni Battista. Dio che opera nella storia di Israele, è Lui che sceglie quel popolo, che lo va a cercare nell'Egitto, che lo trova nel gemito, nell'umiliazione, che lo libera per condurlo alla terra promessa, che lo accompagna nel deserto e che non fa mai mancare al popolo ciò di cui ha bisogno. Lo sguardo che oggi la Chiesa ci invita attraverso le sante scritture che abbiamo ascoltato a rivolgere verso Maria ci riporta ai grandi fondamenti della rivelazione di Dio, che riguardano non solo la storia di un popolo, Israele, ma anche la memoria di tutta la storia del genere umano, che viene ripresa sia nella prima lettura attraverso il racconto della Genesi, sia attraverso l'interpretazione che ne dà San Paolo nella lettera agli Efesini. Abbiamo sentito nella prima lettura un dialogo difficile tra Dio e i primogenitori, ma ci accorgiamo che il Signore, subito dopo il peccato di Adamo ed Eva, non si disinteressa, non li lascia da soli, ma li va a cercare, riprende il dialogo con loro, cerca di annodare quei fili che si sono interrotti. Dove sei? Dio è alla ricerca dell'uomo, è alla ricerca della sua sposa, è alla ricerca del genere umano. Anche la visita dell'Arcangelo Gabriele a Maria a Nazareth dice questa ricerca ansiosa da parte del Signore. L'opera della salvezza che noi vediamo nella storia di Israele ha il suo fondamento nel fatto che Dio anzitutto non può fare a meno del genere umano, perché è l'opera delle sue mani. Siamo creati a immagine e somiglianza di Dio, anche quando smarriamo i connotati della nostra appartenenza a Dio attraverso la miseria del peccato, il fallimento della nostra vocazione, il Signore non ci lascia, non ci abbandona, ma ci viene a cercare, ci interpella, vuole riportarci a sé. Ci sono dei segnali della presenza amara del peccato. Adamo ed Eva, per esempio, hanno una nuova percezione di se stessi, del proprio corpo, avvertono di essere nudi. La vicenda del peccato ha sollevato un velo che cambia veramente tutto il modo di vedere e di sentire da parte delle creature di Dio. Non è un incidente esteriore, non è un piccolo inconveniente della vita di tutti i giorni, è qualche cosa che tocca la percezione che addirittura noi abbiamo di noi stessi, offrendoci un'immagine di noi stessi che prima non avevamo. Adamo ha paura. Adamo ed Eva si nascondono. È la prima volta che succede. La percezione della propria vergogna implica la fuga, l'evasione dallo sguardo di Dio. È qualcosa di davvero misterioso e penoso, perché poi nelle battute del dialogo si vede l'importanza che ha l'effetto del peccato, anzitutto nella frattura delle relazioni tra l'uomo e la donna e poi come una sorta di crescita del male nell'esperienza della sofferenza, del male, addirittura dell'inimicizia, i dolori del parto, la fatica del lavoro della terra, il sudore, quasi la percezione che tutto sia inutile, un dialogo difficile ma che c'è e che non viene interrotto finché non viene finalmente ripreso nel dialogo con Maria, che al contrario è un dialogo facilissimo, lieve, leggero, non è tormentato. Che cosa resta a Maria di quella esperienza remota? Secondo la fede della Chiesa Cattolica non resta praticamente nulla, perché lei addirittura nel seno di sua madre è stata concepita in modo immacolato, ma il racconto del Vangelo ci dà qualche segnale della fragilità dell'umanità di Maria. Per esempio, è turbata alla vista e all'annuncio dell'angelo. Maria non capisce subito il senso del saluto che le viene rivolto. Non è che appena l'angelo ha parlato Maria subito le dice: ecco la serva del Signore. No, per arrivare a quella che è la battuta conclusiva, meravigliosa, del racconto dell'Evangelista Luca, c'è tutto un itinerario che anche Maria deve fare, perché deve recuperare quell'umanità ferita. Lei è la figlia di Sion, ma è erede di una fragilità che nessuno e nessuna può tralasciare. Siamo radicalmente, cioè in radice, fondamentalmente deboli. Anche Maria ha bisogno di capire, non è una maga che capisce al volo quello che l'angelo le dice. La sua umanità deve reagire gradatamente, elaborare il significato di quell'annuncio, cercare di comprendere gli effetti, la portata di quella grande promessa che oggi è rivolta a tutti noi, perché le parole dell'angelo in modo provvidenziale ci preparano davvero a festeggiare tra pochi giorni ormai la solennità del Natale, quando sentiamo dire: ecco, hai trovato grazia presso Dio, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, verrà chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Queste parole dette a una donna, a Maria di Nazareth, risuonano oggi nel nostro cuore e sono rivolte a noi, perché ciascuno di noi, e noi nella nostra familiarità, nella comunione della Chiesa, siamo chiamati niente po' di meno che a far rinascere il Verbo di Dio che si fa carne. Ciascuno di noi e insieme formiamo Maria, chiamata alla maternità di Gesù. Nella condizione povera in cui ci troviamo, quella descritta ampiamente nella prima lettura, di cui resta qualche residuo nel racconto del Vangelo, siamo chiamati a generare il Figlio di Dio, tutti noi, e ognuno di noi porta con sé tante obiezioni, tante resistenze, tanti alibi, tante scuse, più o meno vere, per indicare che non ce la sentiamo, che non siamo adatti, che non siamo noi la persona di cui si parla nel Vangelo, che questo Vangelo vale solo per Maria. Quando facciamo queste operazioni, noi veramente ci ripieghiamo su noi stessi e rimaniamo da soli, mentre invece il Vangelo è davvero una parola per ciascuno di noi e per noi come comunità del Signore, come Chiesa, come Assemblea Santa, tutti insieme e ciascuno per la sua parte, siamo chiamati a generare il Verbo. Ma tutti noi sappiamo che non siamo capaci, e anche Maria lo sa. E Maria dice l'ultima cosa che ci rispecchia così bene: come sarà questo, poiché non conosco uomo? Anche noi possiamo dire queste parole: non ce la possiamo fare. Ed è qui che la promessa attraverso l'angelo da parte di Dio si alza, perché l'angelo parla di un'opera che sarà compiuta dallo Spirito Santo, non sarà compiuta da ciascuno di noi o da noi come comunità, è ancora l'opera di Dio, è lo Spirito Santo che fa tutto. Quel bambino che nasce è generato dallo Spirito Santo, non è generato da noi, solo che nasce attraverso di noi. Da parte dello Spirito Santo c'è questa strategia di essere nostro ospite. Nell'ospitalità di ciascuno di noi c'è la possibilità di generare il Verbo della vita. E ciascuno di noi, come i progenitori, sa molto bene o pensa di sapere molto bene come è fatto, che cosa c'è dentro di sé, quali sono i suoi limiti, le sue miserie. E tuttavia, in quella ospitalità, in noi così come siamo, lo Spirito Santo agisce per generare il Verbo di Dio. Ci affidiamo alla protezione di Maria perché questo Vangelo divenga il testo di riferimento alla preparazione del nostro Natale.